Bababa, Bibi, Bilonia. Strepitose improvvisazioni semantiche e qualche magnifica promiscuità sonora. Sì, perché, diciamo la verità, se a questo programma levi la sigla, restano solo Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
E magari restassero solo Valerio Corzani e Sergio Albertoni.
Già insulta i nostri ospiti,
no,
in questo
sì,
modo.
Che poi tra l'altro spesso sono grandi improvvisatori, è anche
il caso
di oggi.
Vogliamo parlare del virtuosismo vocale che ha tirato fuori Elena.
Babi cos'era, ma porca. Vabbè, insomma, buongiorno Valerio.
Buongiorno, questa è Babilonia.
Sì, dobbiamo sempre riprendere un po' Diesel questa cosa, perché comunque...
Ogni tipo di musica è ben accetta,
sì,
purché buona. Generalmente ogni tanto ci concediamo qualche caduta di tono, ma
sì, ma soprattutto gettiamo al vento le bussole sonore,
sì,
perché
sì,
ci piace
i muri,
viaggiare
anche i muri.
Esatto, anche i muri. E oggi abbiamo il piacere di ospitare Eugenio Colombo, sassofonista, flautista, compositore e fischiatore. Buongiorno.
Buongiorno.
Non vuoi presentarti subito col fischio?
Non posso ridere mentre fischio, questo è il problema.
Infatti.
Devo essere serio.
Serio. Si è mangiato un fringuello?
No, sì, è un virtuosismo, perché c'è un uccello preciso a cui si riferisce probabilmente,
sì.
Ma dicevamo prima di abbattere i muri, Eugenio Colombo è tutta la vita che li abbatte i muri in qualche modo, perché
sì,
sicuramente fa parte di quella che un tempo veniva definita avanguardia jazz, ma soprattutto mi piace più definirli esploratori, non soltanto del suono. E in questo ruolo, tu dall'aspetto così mite,
ma invece guerrigliero.
Invece
dici,
guerrigliero.
Ma, sì. La questione è che quando sono nato in un momento in cui le cose erano in un certo modo, e quindi i miei dischi vanno a finire, quando c'è ancora un negozio di dischi, nella vaschetta dell'avanguardia e del jazz. Ma io mi sono occupato di cose molto diverse, e
sì,
il jazz è una musica che mi piace molto, che amo molto, ma non è un amore esclusivo, insomma. E poi ho avuto poco a che fare con quello che si ritiene jazz oggi, che anche insomma a qualcuno piace caldo, il bellissimo film in cui Marilyn Monroe suona l'ukulele, si parla di jazz, ma non è quello che si intende jazz qui. Però evidentemente, quindi non è solamente una questione di tempo, è anche una questione di latitudine.
Assolutamente, e ma la mia domanda era, ti ci trovi scomodo, ti ci sei trovato scomodo nel ruolo che comunque hai recitato, non tanto quello di avanguardista, come dicevo prima, ma di uno che tendenzialmente delle cose banali non è che le fa volentieri.
Sono un privilegiato, mi è andata benissimo, perché bene o male sono riuscito a fare un po' di cose.
Continui a farle,
insegno in conservatorio, quindi mi danno lo stipendio e insegno musica classica,
che
oltretutto
non è poco.
Privilegiatissimo. Certo, sarebbe più divertente suonare di più, suonare meglio, tutte queste cose, ma poi alla fine va benissimo.
Tu hai avuto anche qualche contatto, mi sembra che tra l'altro fra poco ne ascolteremo uno di questi contatti con delle cantanti. La prossima rubrica si occupa proprio di linguaggi, di idiomi.
Oi tara, ai tara, le.
Il canto di Babele,
il
che ci porta a volte anche molto lontano, credo sia
sì,
il caso di oggi.
Sì, apparentemente no, perché abbiamo a che fare con un progetto di Luigi Cinque, un sassofonista di origine siciliana, ma in realtà stabile a Roma da tanto tempo, ma che si diverte a esplorare varie latitudini, sia dal punto di vista musicale che fisico, perché
viaggia,
esatto, e viaggia e si è lasciato affascinare anche dal canto di gola mongolo. Peraltro il canto di gola c'è anche in Sardegna, quindi è comunque, diciamo, una tradizione che ha delle affinità anche mediterranee. In questo brano in particolare, Saturnia Song, c'è anche sottotraccia un omaggio a Ligeti. Quindi, insomma, le latitudini che si intrecciano sono tantissime, e c'è però anche una cantante che canta in mongolo. Adesso la guardo subito perché me l'era segnata qua sul telefono.
Il nome non sarà facile.
Non è facile. Urna Chaktar Tughi.
Haro nanda
Al canto di gola ancora non è arrivato, arriverebbe, ma a noi interessava l'idioma,
certo,
e quello che invece
quello
c'era
l'abbiamo assaggiato assolutamente, sì, il mongolo.
Sì. Il mongolo. Tra l'altro, poi, appunto, il canto di gola viene comunque considerato anche un virtuosismo. Eugenio Colombo, oltre ai versi, diciamo, degli uccelli che ci ha fatto sentire prima, è un grandissimo virtuoso della respirazione circolare, che fa da tantissimo, che la usi come opzione, no? Semplicemente, non è che la usi come al circo, la usi dal punto di vista artistico.
Sì. Beh, è una tecnica come tante altre, in realtà non è una cosa complicata da fare.
Beh, questo su questo...
Beh, oddio.
Allora, c'è un mito rispetto a questo. I miei allievi di conservatorio la fanno tutti.
Cioè, e quante frustate hai usato prima?
Ma no, dipende se hanno interesse a farlo o meno.
Certo.
Ma è una tecnica semplice.
Quanto ci vuole secondo te per impararla?
Allora, il problema è questo. Io ho imparato la respirazione circolare quando ero all'inizio. Quindi non ho dovuto sovrapporla a una maschera facciale. I miei muscoli hanno reagito imparando questo. Suonavo poco e male, e poi continuavo a suonare poco e male, ma con più quest'altra cosa. Ora, cosa che succede? Se tu hai studiato e hai quindi una disciplina, quello è...
Anche facciale.
Facciale, quindi. Certo, di muscolatura, è una cosa che ti cambia le regole per l'intonazione, la tenuta del suono, tutte queste cose qui. Quindi in realtà è complicato impararla quando uno già suona. Cioè, si impara, ma si usa meno bene.
Quindi bisognerebbe farlo subito.
Secondo me sì, sì. Come alcune cose tecniche conviene avere l'idea che esistono. L'uso degli armonici sul sassofono è una cosa che generalmente si studia negli anni avanzati. È un pasticcio, più complicato.
Beh, è complicato anche quello che sta per arrivare, no. Però no. Vediamo.
Beh, allora, riconsegniamo la fisarmonica ad Antonello Salis.
Perché il peggio è passato, l'abbiamo evitata perché ci rotolano addosso a volte le fisarmoniche.
Però in realtà questo è lo stacchetto che ci permette di introdurre il salto nel buio, che potrebbe essere confuso con il blindfold test. Ma questo non è, perché a noi non interessa tanto che a Eugenio Colombo in questo caso alla fine indovini di chi si tratta.
No, non ci interessa per nulla, diciamo.
Ma che ci dica invece che effetto gli ha fatto ascoltarlo, semplicemente, che suggestione gli ha suggerito, che miccia ha acceso.
Thank you.
Beh, dispiace uscire da questo ascolto, ma ci preme sentire così le impressioni a caldo di Eugenio Colombo.
Beh, è affascinante decisamente. Non ho alcuna idea di cosa sia. Anche non ho idea di cosa sia quello che suona. Cioè, potrebbe essere un ensemble di sassofoni, potrebbe essere una fisarmonica. Se sono un gruppo di sassofoni, sono particolarmente ben intonati ed educati, quindi sono musicisti classici.
Compatti.
È una scrittura di tipo cinquecentesco, forse più 400 che 500 come cosa. Poi può essere invece fatto la Philip Glass con organo farfisa.
Quindi, ci siamo, quindi alla fine ci siamo.
In realtà
perché,
hai messo tante tracce tutte giuste.
Sì, no? Quasi come fosse
un
pollicino. Sì. E il tutto poi ci riporta ad Arvo Pärt, che ha sempre guardato ad un certo passato, anche remoto, per l'ispirazione, poi però ci ha messo del suo naturalmente. Hai anche azzeccato la formazione, in realtà è un quartetto di sassofoni e classico evidentemente, quindi ciò significa che quattro jazzisti anche bravissimi non potrebbero mai fare questo.
Ma la questione è questa. Ora non so più quanto tempo fa, direi 6-7 anni fa, ho fatto una trascrizione per la messa di Notre Dame di Machaut del 1366, mi pare, e per un quartetto di sassofoni con Pasquale Innarella, molto di jazz, anche c'era Peppe D'Argenzio, quindi certo, il baritono, e Ferruccio Corsi, io suonavo il soprano. Il suono era più o meno quello, però il nostro era estremamente più brutale, rozzo, che secondo me in questo ambiente è più corretto in qualche modo.
Beh, qui però si trattava in realtà di una trascrizione, opera dello stesso Arvo Pärt, di un brano per coro a cappella, quindi c'era un po' questa idea, no, di ricreare appunto l'unità. L'hanno fatto benissimo gli elementi dell'Alea Saxophone Quartet, un disco tra l'altro che mi sento di consigliare anche al nostro pubblico, uscito di recente per l'etichetta Collegno, dal titolo Anima, interamente composto da musiche di Arvo Pärt, o trascritte da lui stesso oppure trascritte da Giampaolo Anton Girolami, che è uno degli elementi della formazione.
Molto interessante. Adesso andiamo sull'Everest.
Addirittura?
Sì, grazie a Eugenio Colombo però. Di che si tratta?
E lì hai voglia a fare la respirazione circolare sull'Everest, sì. Diventa dura.
Ma è una storia particolare, peraltro nel copertina del disco non c'è scritto l'anno. Secondo me è il 2001, c'è scritto 25-26 ottobre.
Noi ci crediamo naturalmente.
Sì. Però non so, non c'è scritto che anno è. Cosa è successo? Che ho incontrato quattro musicisti molto più giovani di me, mi hanno invitato a suonare con loro. Ho suonato le loro musiche e poi mi hanno detto che sarebbero stati interessati a fare qualcosa di mio. Allora io, molto diffidente, gli ho mandato un paio di pezzi, tre pezzi.
Perché diffidente? Scusa.
Perché la mia natura è quella, non lo so.
Ecco. Tu lo sai, ma io penso che anche qua sia molto diffidente in realtà.
Lo stiamo sciogliendo. Ma
piano piano, con Arvo Pärt.
Esatto.
E cosa è successo? Che loro dopo un paio di mesi mi hanno mandato un CD con i pezzi registrati, in modo magnifico. Poi niente, abbiamo suonato insieme per 3-4 anni, abbiamo fatto due dischi e la colonna sonora di un film di Salvatore Piscicelli, Alla fine della notte.
E quindi chi erano? Diciamo qualche nome.
Vittorio Gallo, sassofono soprano e tenore, che in questo pezzo suona il soprano, Adolfo La Volpe, chitarra, Pierpaolo Martino, basso, soprattutto basso elettrico, e Daniele Abbinante, batteria.
Thank you.
grinta espressiva a palate qui, sì. Direi. Bello, davvero.
Beh, bellissima amalgama. Ma hai continuato a suonare, a collaborare?
Ho suonato abbastanza assieme, sì. Poi le cose finiscono, insomma.
Sì, succede, però è stata insomma una collaborazione fertile.
Fertile, sono ancora in buoni rapporti con tutti e quattro. Loro non suonano più insieme, loro sono di Bari piuttosto.
Ah, ecco, quindi.
Cioè, c'è questo elemento che non avevo detto prima.
È un piccolo dettaglio, sì.
No, è significativo. Il disco si intitola Tempi duri, non a caso.
I tempi duri sono passati nel frattempo, sì.
Adesso io, speriamo. È come se avessi ora tre buste in mano. Scegli tu di aprire quella che vuoi. In una c'è scritto Italia Instabile Orchestra, in un'altra Steve Lacy e in un'altra Giovanni Marini. Giovanna Marini, ovviamente.
Ma forse Steve Lacy, tutto sommato.
Ecco, che è una cosa che mi incuriosisce tantissimo. Che incontro è stato quello? Cosa ti ha insegnato?
L'ho incontrato, ho avuto la fortuna di suonare con lui qualche volta. E era un musicista pazzesco. Pazzesco per mille motivi, perché intanto si è trovato nella storia di quella musica come protagonista, per cui, che ne so, suonato con Thelonious Monk, con Coltrane, con Sonny Rollins, insomma, tocchi un pezzo di storia. In più Steve parlava anche un po' l'italiano. Io parlo un cattivo inglese e lui un cattivo italiano, ma insomma ci si capiva. Qualcosa di buffo posso raccontare, che a un certo punto avevo pensato che lui doveva diventare il mio insegnante di sassofono. Dopo il diploma, insegnavo già in conservatorio a Matera, peraltro, gli telefono e vado a trovarlo a Parigi. Cioè lui mi dà un appuntamento, vado a Parigi, era la mattina, compro i croissant, li porto a casa sua. Lui abitava al centro, a Rue de Temple, metro Rambuteau, vicino al centro Pompidou. E lui mi dice di montare il suo sassofono e io lo monto. Il mio sassofono. Monto il sassofono e dice di fare la nota più bassa. E faccio, boh. E lui alza le braccia e dice, ma tu sai già far tutto, non ti posso insegnare nulla.
Bellissimo.
Terrificante.
Beh, in realtà insomma, è notevole la sua capacità di domare il sax soprano, no? Tra le altre cose, che è sempre un po' un problema per voi sassofonisti.
Ma io avrei voluto che lui mi insegnasse, non che mi dicesse che sapevo già tutto, che non era affatto vero tutto. Però siamo rimasti insieme tutta la giornata. Mi ha dato i suoi pezzi da suonare e una serie di consigli. E ci sono una serie di piccole storie che sono avvenute dopo, di cui una recente su questa storia. Cioè, cosa faccio? Uno dei consigli era di scrivere tutte le relazioni possibili tra due note del sassofono, che sono un po' circa 500, e di scriverle su un quaderno. Io eseguo, scrivo, poi guardo il quaderno e comincio a ritagliare i singoli intervalli e faccio un collage su un cartoncino Bristol di colore blu. Dopodiché non lo suono mai questa cosa, però è molto bella da vedere. La fotocopio in A3 e una volta che Steve viene a Roma gliela porto, lui si fa una risata e lo prende. Anni dopo incontro Pietro Tonolo, che è un sassofonista magnifico,
sì.
E Pietro mi dice che casa di Steve ha visto il mio coso attaccato come un quadro. E questa è una bella storia.
Sì.
E la cosa finirebbe lì. Ma cosa succede? Che a ottobre dell'anno scorso, del 2017, Steve è morto nel 2004, quindi è passato tantissimo tempo, sì. Incontro qualcuno che mi chiede di Steve, esattamente come mi hai chiesto tu, e lui mi dice, ma sì, certo, una volta a un seminario, credo a Bologna, Steve ha raccontato questa storia che tu hai fatto. Quindi ho avuto un ritorno
vedi.
Pazzesco, sì, dopo tantissimi
anche
anni.
Anche un attestato di stima,
un
non
attestato
da poco.
Di stima, sì. È una bellissima testimonianza per noi. Grazie a Eugenio per avercela raccontata. Allora facciamo un regalo anche noi.
Certo.
Che stravolo che volta, 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 che stravolo che volta
Nel 1582 Orlando di Lasso ha pubblicato il suo libro di villanelle moresche ed altre canzoni che ancora oggi restano attualissime, secondo me. Concerto italiano qui diretto da Rinaldo Alessandrini.
Dedicato a te, dedicato a te, dedicato a te.
E Gino Paoli così se ne va lentamente.
Lo ringraziamo per averci regalato la sigletta.
Sì, e dove siamo finiti?
Siamo finiti appunto in questo spazio in cui cerchiamo dei brani che sono esplicitamente dedicati a una persona, nome e cognome, persona o personaggio, diciamo.
Ce n'è parecchi, forse è capitato anche Eugenio Colombo di dedicare un brano a qualcuno proprio nel titolo, voglio dire.
Non mi viene in mente, è possibile.
Potrebbe essere. E noi cosa ascoltiamo?
Noi in questo caso andiamo in Brasile con una rappresentante molto abile del cosiddetto indie rock brasiliano, che ovviamente, come capita spesso da quelle parti, ha anche una matrice etnica. Lei si chiama Juhara Amaral e ha dedicato un pezzo a João Carranca. Che in realtà ho fatto molta fatica a rintracciarlo, ma molta, perché appunto Google non è bastato, però alla fine ho capito, si tratta di un personaggio di una terra chiamata Alentejo, di Saramago, un libro di Saramago in cui c'è nella storia, ci sono due vari personaggi, due di questi sono il nonno e il nipote, e sono tutti della famiglia Carranca, e il nipote si chiama Joao.
Come hai fatto? Hai chiamato la famiglia Carranca proprio? No,
no, in questo caso non so nemmeno se esiste la famiglia Carranca, per quello che dicevo un personaggio, però in effetti questo pezzo parla di lui, di questo ragazzino e di suo nonno, quindi direi di ascoltarcelo. Lei è una anche che osa, fa indie rock, ma insomma ogni tanto si prende anche delle libertà dal punto di vista dell'asprezza. Sentiamo.
Guaraci vadiava e só fazia isso. Foi sempre a rainha da boca do lixo. Mas o tempo passou e ela envelheceu. Usou e gastou o corpo que Deus lhe deu. Nunca teve cafetão, nem leão de chácara, apenas uma navalha. Bancas sustentam meninão que ainda cheira leite e nem tem pelo na cara. Mas tudo desandou depois do dia em que ele resolveu causar suspiro nas mocinhas.
Però era carezzevole.
L'asperità non c'era.
No, c'era, ma è stato molto piacevole.
Di solito lei c'ha un quartetto rock.
E a proposito di musica classica, Eugenio Colombo diceva prima che la insegna, naturalmente se pensiamo alla letteratura per sassofono, difficilmente ci vengono in mente composizioni firmate dai grandi geni, intendo Johann Sebastian Bach, Mozart, Beethoven. Purtroppo non ne avete a disposizione. Forse il nome più noto che così mi viene subito in mente è Glazunov. Non lo so, c'è qualcosa in particolare che ti sta a cuore invece della letteratura originale, voglio dire?
Ma fondamentalmente i pezzi importanti per sassofono, quelli significativi, sono una decina, non di più. E certo c'è il concerto in mi bemolle di Glazunov o Glazunov, non so come si dice.
È russo.
Che peraltro è una bizzarria, nel senso che è scritto negli anni, inizio anni 30, però con uno strumento inventato a metà degli anni 40 dell'Ottocento, quindi i grandi musicisti non l'avevano adottato, però in uno stile in qualche modo settecentesco, cioè con un'orchestra d'archi e sassofono come unico protagonista. Poi c'è il concerto di Jacques Brel, esiste anche una rapsodia di Debussy, che però non vale la rapsodia per clarinetto. Mi è capitato poco di suonare queste cose in pubblico e spesso col pianista, non con orchestra. Poi ho avuto piccole partecipazioni per l'Accademia di Santa Cecilia, per Gershwin,
in orchestra succede anche
Turandot, ho fatto una Turandot in cui ci sono due sassofoni che fanno tre note nel primo atto, due note nel secondo, una nota nel terzo.
E quindi è comodo. Beh, anche nel Bolero di Ravel. No?
Ah, il Bolero ha una parte più significativa, sono un elemento tematico.
Beh, siamo arrivati in realtà al secondo tassello discografico, sì, tra quelli che ci ha portato direttamente Eugenio. E dove siamo, Eugenio?
Non so quale dei due hai scelto.
Himnum.
Ah, allora, Giuditta. Giuditta è una storia che non c'entra niente con Benigni. Modello Giuditta, il piccolo diavolo.
È vero, la sfilata.
Ma nel 93, credo, Lorenzo Pallini, che era un organizzatore a Firenze di Musica dei Popoli,
sì,
mi chiese di scrivere una cosa con voce femminile. Io ci ragionai un po' e lavorai su, volevo qualcosa di eroico, epico, e scelsi il canto di trionfo di Giuditta dal Deuteronomio, dalla Bibbia, quindi cantano in latino, e uomini brutti e cattivi, che suonano cose tremende, donne belle e virtuose. Quindi ci sono tre cantanti liriche, Micaela Carosi, Masha Carrera, Elisabetta Scatarsi. Peraltro Micaela Carosi poi ha fatto una carriera pazzesca, quando ha cantato con me era mezzo soprano, poi ha fatto la carriera, era lei Aida, nella Ida di Zeffirelli, tanto per capirci, poi Metropolitan di New York, cioè Covent Garden, ha fatto cose magnifiche. Loro cantano e i musicisti sono invece Gianni Lenoci al piano, Bruno Tommaso al contrabbasso, Ettore Fioravanti alla batteria e io suono il sassofono.
Thank you.
Beh, secondo me piacerebbe anche ad Arvo Pärt questa cosa che ci ha portato Eugenio Colombo.
Chi lo sa.
E c'era anche qualche riferimento folclorico alla fine.
Ma sì, alla fine in tutta la mia formazione c'è stato questo elemento folclorico di ispirazione, ascolto e via dicendo. E siamo tutti un pasticcio, è molto difficile capire... identità.
Lo stai dicendo a Babilonia, per cui
sì,
è perfetto,
noi ci sentiamo abbastanza pasticcioni.
Get it together. Think of jumping, I wanna see the bullets bumping. Hit your finger on the trigger, got to make a shoot bigger.
Ecco, questo come blindfold test metterebbe in difficoltà anche Valerio Corzani.
Sì, se non ce l'avessi scritto qua in scaletta.
È difficile davvero riconoscere i Duran Duran in questa cosa.
È una cosa recente, immagino.
Beh, 1993.
Allora no.
Beh, ma è un brano di 50 secondi che hanno inserito così, chissà.
Sì, non sembravano loro.
È una stranezza, infatti l'abbiamo accolta volentieri.
Sfida babilonica all'ultimo ascolto.
Eugenio Colombo è avvezzo alle sfide, secondo me, ma in questo caso non è sua la sfida.
No, spieghiamo. Il giudice è inappellabile, sì, in questo caso. Giudice. Deve solo stare, diciamo, minimamente attento a quello che gli proponiamo, ovvero un brano a testa. Abbiamo scelto, come sempre in questa sfida, un tema e poi, alla fine ci dirà quella che secondo lui è stato più vicino, più limitrofo al tema che abbiamo scelto, o anche semplicemente quello che gli è piaciuto di più, perché poi va bene lo stesso.
Sì, che spesso è quello che porto io, però diciamo...
Sì, certo. Beh, il tema qual è,
il
vincitore?
Dunque, musica per colibrì. Ecco. Lui non so se sa fischiare anche come i colibrì, questo non lo so, però insomma è affine. Non sappiamo, però una delle caratteristiche del colibrì è la velocità, senz'altro, se non altro nello sbattere la luce, no?
Fare mosse strane.
Elogio della velocità.
Elogio della velocità.
E quindi
in questo caso andiamo nella scena dell'alternative rock americano, i Beatles, formati da Ian Williams, che era in realtà una specie di supergruppo, anche se supergruppo di nicchia, perché i nomi che dirò non so se sono così noti e popolari. Lui era il chitarrista dei Don Caballero, John Steiner, batterista degli Helmet, e David Konopka, che era faceva parte dei Lynx, e poi soprattutto c'era nella prima formazione Theondike Braxton, figlio di cotanto Anthony.
Addirittura
il figlio di Anthony,
certo,
Braxton.
Anthony Braxton, che sì, forse Eugenio ha incontrato, chissà.
Sì, abbiamo suonato assieme con l'Instabile nel 2008, credo. Abbiamo fatto anche un disco per Rai Trade, quindi.
Quindi anche se siamo alla Radio Svizzera, diciamo
si
che lo adottiamo, cioè, volentieri anche come input di acquisto o di ascolto. Comunque Braxton se n'è andato presto dal gruppo e in effetti nel brano che ascoltiamo non c'è.
Cosa suonava Braxton?
Cantava figlio, e suonava la chitarra. E evidentemente, chiaramente, era figlio dei tempi e si era sintonizzato con questo progetto, che mette in gioco comunque una strana mistura di elettronica e rock, e che in questo caso ha anche a che fare appunto con lo sbatter d'ali del colibrì.
We'll be right back.
Ecco qua.
Battles.
Esattamente.
Interessanti, loro. Ma decisamente troppo poco per competere con la mia proposta. Sì, dobbiamo essere un po' battaglieri.
Se puoi rimettere a posto quella ruota di pavone che hai tirato fuori.
No, io mi appello alla passione di Eugenio Colombo per l'ornitologia.
Ma tu non ti devi appellare.
No, mi appello e come?
Vabbè.
No, l'abbiamo sentito ad inizio trasmissione.
Per cosa?
Per l'ornitologia musicale, diciamo così. Perché in questo caso lo strumento solista scelto da Antonio Vivaldi davvero sfringuella, e uno può pensare, che so, all'ottavino, al flauto, ad altri strumenti più agili. No, il fagotto, perché lui ha dedicato ben 39 concerti a questo strumento. Da uno di questi, concerto in sol minore, questo è il Presto, e senti un po' cosa fa Sergio Azzolini. È una creatura piuttosto improbabile, no? Il fagottibrì o il colibrotto, se vuoi.
Insomma, il
fagotto
meglio.
Che si atteggia a colibrì. Questo era Sergio Azzolini con Laura Soave di Cremona, un estratto da uno dei concerti vivaldiani, appunto, dedicati al fagotto.
Allora, Eugenio.
Beh, è stata una scelta formidabile, perché cose più diverse non si potevano trovare.
È un po' lo spirito del nostro programma, l'avrei capito.
Sì, no? Efficace. Un po' alla fine succede questo, che Vivaldi è più carezzevole, c'è poco da fare. E altra cosa, le avanguardie sono destinate a durare poco. Ovvero sia, probabilmente nel momento in cui il gruppo americano ha suonato era urgente questa cosa. Adesso è spuntata, cioè funziona come musica, però la spinta e la forza di quella cosa probabilmente appartiene a quell'epoca. Vivaldi, non so se è stato all'avanguardia dei suoi tempi, non credo. Comunque è stato, se lo sentiamo ancora adesso, vuol dire che funziona, insomma. Ha una sua urgenza che si è, come dire, spalmata nei secoli.
Va bene, mi ha convinto. Sì, come non riesci mai a fare tu, invece no, Eugenio Colombo vedi, mi fa vedi. Così
e lo chiamerò,
ingoiare la pasticca.
Lo chiamerò di nuovo, quindi, per le nostre sfide. Intanto ci salutiamo con un ultimo regalo che
esatto,
ci ha portato.
Sì.
E di cosa si tratta?
Allora, nel 2009 feci una lunga tournée in America Latina insieme a Luigi Bozzolan. Luigi Bozzolan è un pianista molto più giovane di me, lui adesso ne ha 40 e ne ho 65, quindi all'epoca però 10 anni fa era proprio piccolo,
sì.
E, piccolo essendo alto quasi 2 metri e io invece sono alto 1,60, quindi era
una differenza insomma che si nota
che si nota. E lui ha registrato tutto ciò che abbiamo fatto nei 17 concerti che abbiamo fatto, e questo Arrivederci a Calice è registrato a Bogotà nell'auditorium della Università delle Ande.
Il Cadice di riferimento è quello in Spagna?
È quello in Spagna,
sulla costa atlantica.
Quindi anche questa è una bella apertura geografica. Beh, noi ringraziamo Eugenio Colombo che è stato con noi, naturalmente.
Sì, grazie mille davvero. E noi invece ci troviamo la prossima settimana. Porta pezzi migliori, perché sennò sì, ti batto sempre, come
no,
sai.
Ma perché così intorbidisci le acque proprio alla fine? No, piuttosto prenditela con Drupi, che dietro sta facendo un casino.
Sì,
vabbè.
Sì, questo nostro archivista, archivista maldestro.
Vabbè. Salutiamo e a
viva
settimana
Babilonia.
Prossima. Viva Babilonia!
A presto!